Vogliamo leggere i primi sette versetti del capitolo 4 della lettera di Paolo ai Galati. Galati, capitolo 4, i versetti da 1 a 7. Così dice la parola di Dio. Io dico: finché l'erede minorenne non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori, fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida: Abba, Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Verso la metà del XVI secolo fu scritto e pubblicato un libretto che divenne subito un best seller dell'epoca. Ed è stato tradotto in molte lingue europee e stampato in decine di migliaia di copie. 40.000 copie furono vendute soltanto a Venezia in 6 anni. E da principio questo libretto venne accolto con favore anche da ecclesiastici cattolici romani. Ma in seguito venne dichiarato eretico, messo all'indice dei libri proibiti e ogni qualvolta che se ne trovasse una copia, distrutto dalle autorità cattoliche e dall'Inquisizione. Questo libretto, che è una delle poche perle della letteratura evangelica italiana del XVI secolo che è giunta fino a noi, ha per titolo Il beneficio di Cristo. È stato ripubblicato dalla editrice Claudiana, e il beneficio di Cristo pare che sia stato scritto proprio in Sicilia, in un monastero benedettino che si trovava sulle pendici dell'Etna. Il beneficio di Cristo parla di ciò che ha ottenuto Cristo in favore del suo popolo, vivendo e morendo per loro. E parla della grazia, della quale sono fatti partecipi tutti coloro che ripongono la fiducia in Cristo soltanto. Il beneficio di Cristo è un buon titolo anche per il sermone di oggi, in cui intendo esporre il contenuto dei primi versetti del capitolo 4, vediamo dove arriviamo. E vi voglio fare notare che in questo capitolo Paolo si rivolge a coloro che adesso sono cristiani, che non lo erano sempre stati, ma che erano diventati cristiani, e che quindi descrive la loro condizione precedente, la loro condizione prima che andassero a Cristo, che credessero in Cristo, che fossero quindi battezzati, che fossero uniti alla Chiesa visibile di Cristo. Quindi parla della condizione in cui si trovano gli uomini, in cui si trovavano questi Galati prima di essere dei credenti, poi parla del quando, del perché anche la loro condizione è cambiata, perché era accaduto qualcosa, un momento in cui la loro condizione è cambiata, E poi l'ultima parte, che dubito che riusciremo a coprire oggi, riguarda il come queste persone, e anche quindi come noi possiamo sapere, come si vede, che questa condizione è cambiata. Allora, velocemente, senza perdermi troppo in preamboli, qual è la condizione degli uomini? Qual era la condizione dei Galati? Qual è la condizione di coloro che sono tra di noi, che ancora non sono in Cristo, perché non hanno riposto la loro fiducia in Lui, perché non sono uniti mediante una fede vivente, perché non lo hanno confessato? Qual è la condizione degli uomini prima della venuta di Cristo e prima della loro unione a Cristo? Paolo continua a usare dei paragoni per spiegare la condizione degli uomini che si trovano sotto la legge, che si trovano sotto gli obblighi morali della legge di Dio, prima della fede in Cristo, e fa il paragone della minore età. Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Vi ricordate qual era il problema di questi Galati? Questi Galati avevano ricevuto il messaggio del Vangelo, avevano ricevuto il messaggio della salvezza per grazia soltanto, mediante la sola fede in Cristo, però dopo si stavano lasciando persuadere da altri insegnanti a farsi circoncidere, a osservare giorni e regole e precetti e cose di questo genere, e quindi in qualche modo di ritornare sotto il giogo della legge mosaica. E Paolo ha un argomento, un ulteriore argomento per dire loro: non dovete fare una cosa del genere. È come se voleste tornare al tempo della vostra minore età. È come se voleste tornare al tempo in cui eravate ancora dei bambini, non eravate ancora giunti alla responsabilità, al possesso dei beni del padre. Infatti, la minore età era il tempo in cui un figlio, sebbene fosse erede di tutte le cose del padre, non poteva disporre di questi beni. Sebbene giuridicamente avesse dei diritti, praticamente non differiva dagli schiavi che vivevano in casa sua. La maggiore età per gli ebrei giungeva ai 13 anni e un giorno. Tra i romani, in una età compresa tra i 14 e i 25 anni. Tra i greci, e probabilmente è proprio questo l'esempio che Paolo, a cui Paolo si riferisce, perché vi voglio fare notare che dice alla fine del versetto 2 che l'erede è minorenne fino al tempo prestabilito dal padre. Cioè, tra i greci non si diventava maggiorenni fino a quando il padre non lo stabiliva. Poteva darsi che quello era uno dei famosi bamboccioni che stanno fino a 40-42 anni a casa, e il padre, proprio a causa di questa attitudine, o perché osservava che aveva un figlio inetto, incapace, stabiliva che non sarebbe diventato maggiorenne, per esempio, fino a quando lui non fosse morto, e quindi non poteva disporre dei beni del padre. E Paolo molto probabilmente si riferisce proprio a questo. Sottolinea però in questo caso un concetto teologico: si diventa maggiorenni quando l'autorità, il padre, lo stabilisce. Non perché passano i giorni, non perché si raggiunge una certa età, è la volontà di Dio che fa uscire l'umanità dalla condizione di infanzia. Non è il tempo o la naturale evoluzione che migliora gli uomini. E questo è un concetto importantissimo. Sappiate che nel corso della storia dell'umanità, per esempio, verso la fine del 1800, l'inizio del 1900, e questa è una cosa che studiano anche i ragazzi alla scuola media, no? C'era un grande ottimismo nell'umanità. Si pensava che ormai, grazie ai progressi della tecnica, le invenzioni della fine del 1800 erano straordinarie. Grazie alle scoperte scientifiche e i progressi, i passi da gigante che la medicina e la scienza avevano fatto in quel periodo, l'umanità si avviava ad entrare in una sorta di epoca d'oro, di pace, di giustizia, di equità, di concordia, di amore tra gli uomini, di ricchezza, di prosperità. E così l'umanità si affacciò all'inizio del XX secolo, e noi che abbiamo il beneficio di vivere al di qua della barricata, dall'altro lato della storia, sappiamo che invece il XX secolo fu scioccato dalla terribile prima guerra mondiale e milioni di morti, e la seconda guerra mondiale e i totalitarismi e le rivoluzioni che hanno insanguinato l'Europa e il mondo intero. E quindi tutto questo conclamato progresso dell'umanità non avviene col passare del tempo, non avviene in virtù di forze umane o naturali. E qui Paolo sta sottolineando questo concetto teologico. Non è che adesso l'umanità progredisce semplicemente perché passa il tempo. Non si raggiunge la maggiore età in virtù di una data. La maggiore età viene raggiunta in virtù di una volontà divina che trasforma gli uomini. Fra qualche giorno mio figlio compirà 18 anni. Dal punto di vista umano e della responsabilità civile comincerà ad essere responsabile per conto suo. Ma lo dico a lui, lo dico a tutti i diciottenni che hanno oltrepassato questa data: ricordatevi che non è un giorno che fa la differenza. La maturità, la vera libertà, la vera responsabilità è qualcosa che si può ottenere forse in certi casi prima dei 18 anni, in molti casi, soprattutto ai nostri giorni, molto dopo i 18 anni, ma è qualcosa che avviene in virtù di un'opera interiore che si compie, non che viene compiuta da Dio, non in virtù di una naturale evoluzione o scorrere del tempo. Insomma, che cosa sta sottolineando qui Paolo quando dice che noi adesso che siamo nella fede, noi che stiamo in Cristo, voi che siete in Cristo, dice, adesso siete nella maggiore età, perché volete ritornare indietro? Sta sottolineando che ancora una volta il ruolo della grazia, non le risorse umane. Voi siete giunti alla maggiore età perché Dio vi ha fatto grazia, vi ha dato Cristo e vi ha dato la fede in Cristo, non in virtù delle vostre opere. Quindi non fate la assurda scelta di tornare al tempo della minore età, come se non fosse accaduto nulla, come se Dio non avesse fatto nulla, come se Cristo non fosse venuto, come se l'opera dello Spirito non fosse stata compiuta nella vostra vita. Fino ad allora, dice Paolo, voi eravate sotto tutori e amministratori. Ci sono due parole greche qui che tralascio dal citare, che altrove sono tradotte anche come fattore, tesoriere, una specie di maggiordomo della casa. Insomma, voi eravate governati, eravate sotto la tutela, eravate sotto l'amministrazione di altri. E quali erano queste cose, questi amministratori, questi tutori che tenevano gli uomini, tutti gli uomini, Galati, Greci, Ebrei, Romani, tutti quanti gli uomini sotto schiavitù? Guardate, dice così, anche noi Infatti si mette insieme a loro, anche noi ebrei e voi. Quando eravamo bambini eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Quali sono e che cosa sono questi elementi del mondo? Questi elementi del mondo è un'espressione che noi troviamo per due volte nel Nuovo Testamento, qui in Galati 4:3 e in Colossesi 2, versetti 8 e 20. Può significare, però la parola stoicheia, cioè elementi, si trova anche altrove, in Galati 4:9, Ebrei 5:12, Seconda Pietro 3:10-12, ve li menziono, non è necessario che li prendiate, semplicemente perché magari se qualcuno vuole riascoltare e fare uno studio più approfondito può farlo. Ma può avere vari significati, ma credo che il passo qui in Galati, confrontato anche con quello di Colossesi, sia molto utile per farci comprendere che cosa significa. Alcuni hanno supposto che si tratti di autorità angeliche, altri riferendosi all'uso che si fa nella letteratura classica greca pensano agli elementi, i principi fondamentali che costituiscono l'universo, quindi aria, fuoco, acqua, terra. Ma qui a che cosa si riferisce? Guardate come, leggiamo anche il passo in Colossesi capitolo 2, il versetto 8, dice: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. E poi quali sono questi elementi del mondo? Più avanti Paolo, sempre nel capitolo 2 di Colossesi, dice: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo, cioè come se foste ancora sotto l'influenza, il dominio di questi elementi, vi lasciate imporre precetti quali non toccare, non assaggiare, non mangiare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Quindi credo che sia sufficientemente chiaro che quando qui Paolo parla di elementi del mondo si riferisca ai principi filosofici e religiosi comuni a tutte le civiltà, che si basano su meccanismi che sono quelli di una salvezza mediante le nostre forze, mediante l'osservanza di certe regole. Se vuoi essere salvato, segui questa regola di vita. Non fare questo, fai quest'altro, non andare lì, non toccare questo, non mangiare quello, in questo giorno, e cose di questo genere. Paolo parla di queste cose come elementi del mondo. E quindi parla di tutte le visioni filosofiche della vita, religiose, che sono estranei e vengono messe in contrapposizione con la fede in Cristo. Vedete, qualcuno ha detto, e io credo che aveva perfettamente ragione, che esistono solo due religioni nel mondo, solo due: la religione della fede, che è quella della grazia, e la religione delle opere. Noi lo vediamo fin dall'inizio della storia dell'umanità. Quando vediamo i primi due adoratori che si accostano a Dio per adorarlo, uno è Abele, l'altro è Caino. Abele offre a Dio i primogeniti del gregge, un sacrificio cruento che mediante lo spargimento del sangue prefigura quello che sarebbe stato fatto quando il Figlio di Dio sarebbe venuto nel mondo. Caino offre a Dio i frutti della terra che lui aveva coltivato, la terra che era stata maledetta, il frutto del sudore della propria fronte. E sapete la storia, io quando ero alla scuola, quando ho fatto il catechismo nella Chiesa Cattolica, mi hanno detto che la ragione per cui Dio non gradì i frutti di Caino era perché glieli aveva dati marci, erano cose di scarto. Ma non leggiamo questo nella Bibbia. Anzi, probabilmente Caino diede proprio le primizie a Dio. Non c'è nessuna cosa che possa farci supporre che quei frutti fossero di cattiva qualità. Piuttosto nell'Epistola agli Ebrei è chiarito per quale ragione Abele e la sua offerta furono guardati con favore e non Caino e la sua offerta. Nell'Epistola agli Ebrei al capitolo 11 è scritto che è per fede che Dio gradì l'offerta di Abele e non gradì quella di Caino, perché l'offerta di Abele era fatta mediante la fede, la fiducia, in ripetizione di un atto che Dio stesso aveva fatto quando, per coprire la nudità dei suoi genitori, aveva ucciso degli animali per rivestirli con le pelli di quegli animali, mentre Caino aveva inventato una religione e aveva offerto a Dio il frutto del suo lavoro, delle sue opere e di una terra che era stata da Dio maledetta, e l'aveva fatto senza la fede. Esistono solo due religioni al mondo, e questa distinzione non è un fatto di adorare il vero Dio o no, perché anche nel cristianesimo stesso si può scegliere di far parte della religione di Caino, quella delle opere, e non quella della grazia. La religione della fede, quella che riconosce che le nostre mani sono vuote, che le nostre opere migliori, la nostra giustizia è un panno sporco, e che non possiamo offrire nulla a Dio che sia nostro, che possa essergli gradito, al di fuori di ciò che Lui ha fatto per noi e che possiamo far nostro mediante la fede in Cristo. Quindi Paolo parla di questi elementi del mondo che tenevano sotto schiavitù gli uomini, dai quali oggi che è venuto Cristo siamo stati liberati. Infatti è questa la seconda cosa che questa mattina voglio dirvi: quando, come, perché la condizione degli uomini è cambiata, quando, come e perché la condizione degli uomini può cambiare. Paolo introduce una espressione molto interessante, siamo già al versetto 4. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Quando giunse la pienezza del tempo. Si potrebbe tradurre questa espressione, parafrasandola, quando giunse il momento cruciale, quando giunse il centro della storia dell'umanità. Infatti, vedete, la Bibbia parla del tempo in termini davvero particolari. Nella concezione pagana, la concezione delle filosofie pagane, della storia, era prevalentemente ciclica, cioè tutto si ripete, si osservavano il giorno e la notte, ogni giorno sorge il sole, poi tramonta, osservavano il ciclo della luna che gobba ponente, luna crescente, la luna piena, poi gobba al levante, luna calante, e si vedeva questo continuo alternarsi dei mesi, delle settimane, dei mesi, delle stagioni. C'è una rinascita in primavera, una piena raccolta nell'estate, e poi la decadenza romantica dell'autunno, e poi il buio dell'inverno, e poi nuovamente un'altra stagione di primavera, e così via. E allora gli uomini pensavano, ecco, il mondo è così, è ciclico, la storia si ripete sempre, le vicende si alternano e si ripetono e ricominciano e si nasce, si cresce, si muore. E la concezione pagana della storia era determinata dall'osservazione della natura, e si pensava che la storia fosse un cerchio che ritornasse sempre. Ma la religione della Bibbia, quella degli ebrei e dei cristiani, hanno una concezione della storia completamente diversa. C'è un inizio, nel principio Dio creò. C'è una fine, perfino al tempo di Gesù, vi ricordate, si parlava di un ultimo giorno, dell'ultimo giorno. C'è questo concetto che percorre l'annuncio dei profeti nell'Antico Testamento, gli ultimi tempi. E c'è un giorno cruciale che è il centro della storia, quel giorno che viene annunciato già lo stesso giorno che gli uomini peccarono. Quando Adamo ed Eva, ribellandosi a Dio, mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e Dio disse al serpente: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. In altri termini, Dio, nello stesso giorno in cui l'uomo cadde, si separò da lui, puntò l'attenzione, la mente, le speranze, le ricerche, i desideri dell'umanità rappresentata da Adamo ed Eva ad un giorno particolare, a un momento particolare, ad un uomo particolare, ad un figlio di una donna. Tra te, serpente, e la donna. E questa progenie ti schiaccerà il capo, anche se tu le ferirai il calcagno, che ovviamente si riferisce alle sofferenze di Cristo, che nel morire avrebbe distrutto Satana. Bellissimo. La prima promessa. Il centro della storia, il momento cruciale dell'umanità, sarebbe stato con la venuta del figlio di una donna. Ed è qui. Questo sta dicendo Paolo, nella pienezza del tempo. La storia umana che è rappresentata come una linea retta, che ha un'origine, una direzione, un punto centrale, una fine. E qui parla della venuta di Cristo, del tempo dell'adempimento della promessa. Fino al momento della nascita di Gesù Cristo si era atteso, si era guardato al futuro. I profeti, dice Pietro, che cercavano di sapere l'epoca, le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano venire. Ma non poterono scoprirlo, e fu loro rivelato che non per se stessi ma per noi amministravano quelle cose che ora ci sono state annunziate. E l'apostolo Pietro aggiunge perfino che anche gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi le verità del Vangelo. Potete leggere queste parole in Prima Pietro, ai versetti 11 e 12 del primo capitolo. Che cosa impariamo? Che cosa è accaduto nella pienezza del tempo? Qui Paolo, con due, tre pennellate, ci parla dell'opera di Cristo e ci dice che quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Vi spiegherò queste affermazioni e poi ho solo alcune parole di applicazione per concludere. Qui Paolo ci spiega che Gesù venne come l'inviato dal Padre. Dio mandò suo figlio. Che cosa significa questo? Qui si parla della missione di Cristo. In effetti, essere inviati significa andare in missione. La missione di Cristo, Gesù è l'apostolo del Padre. Apostolo significa proprio inviato. Il Padre l'ha mandato. E quindi Paolo sta parlando di Cristo come una persona autorevole, degna di essere ascoltata e seguita. Infatti, se io mando qualcuno e a nome mio si presenta a casa vostra perché vi deve dare qualcosa, perché vi deve dire qualcosa, e questa persona non viene ricevuta da voi, a chi state facendo l'oltraggio voi? A me. Perché quella persona dice: chi sei tu? Sono Tizio e Caio, ma mi manda il pastore Ulfo. E se voi non ricevete Tizio e Caio mandato dal pastore Ulfo, non avete ricevuto me. Se fossi venuto io, non mi avreste ricevuto ugualmente. E questo è il senso del Vangelo di Giovanni: è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto. Non ricevendo Cristo, gli ebrei non hanno ricevuto Dio Padre che lo aveva mandato. E quando qui Paolo dice che Dio mandò il suo figlio, sta dicendo: fate attenzione a come considerate Cristo, perché qualunque diminuzione della gloria e dell'onore che rendete e dovete rendere a Cristo equivale in una diminuzione, in un rifiuto della gloria che dovete dare a Dio. Dio ha mandato i profeti, ha mandato Mosè, ha dato la legge, ma in questi ultimi tempi ha mandato il suo figlio, che è la piena, la completa rivelazione sua. Questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo, disse la voce divina nel giorno del battesimo, nel giorno della trasfigurazione. Cristo è l'inviato dal Padre, ha l'autorità divina, ma non solo. Cristo è divino, Cristo è Dio. Infatti, il fatto che è stato inviato significa che lui c'era già prima che fosse manifestato come un uomo. Non potete mandare qualcuno e dare un mandato a qualcuno se non c'è, se non esiste. E certamente qui Paolo, sebbene scriva molti anni prima che il Vangelo di Giovanni fosse scritto, si riferisce alla verità che poi l'Apostolo metterà in una forma così bella, meravigliosa, nel suo Vangelo: nel principio era la parola. La parola era con Dio. La parola era Dio. Nel principio la parola era già. Quando Dio nel principio creò i cieli e la terra, la parola esisteva già, il Logos, il Figlio, c'era già. Era distinta dal Padre, infatti era insieme al Padre, era con Dio. E nel principio la parola era non un Dio, come traducono alcuni, per sminuire la natura e la gloria e la divinità del Figlio di Dio, ma era Dio, la stessa parola utilizzata per il Padre. Quindi qui Paolo parla del mandato di Cristo da parte del Padre, che si concretizzò nell'eterno passato, quando il Padre e il Figlio entrarono fecero un patto per la redenzione dell'umanità. Sarebbe molto bello poter entrare nei dettagli di questo patto di grazia che fu stabilito tra il Padre e il Figlio prima che entrasse nel mondo, ma atteniamoci a quanto qui Paolo dice, che Dio mandò suo Figlio, e che questo Figlio, che Gesù Cristo, la parola di Dio, il Logos, si incarnò e nacque da una donna. Nato da donna letteralmente significa venuto da donna. E che significa almeno due cose: che egli è vero uomo, perfettamente umano, perché una donna non poteva generare un Dio o qualunque altra cosa, ma non poteva generare neanche qualcosa che fosse meno di un uomo. Gesù Cristo è perfettamente umano, dotato di una carne come la nostra, una natura umana esattamente identica a quella nostra, a parte una cosa: il peccato, che non ereditò. E questo fatto che Paolo sottolinea, innato da donna, significa almeno due cose: che egli è vero uomo, perfettamente umano, e seconda cosa, che egli è la progenie che era stata promessa ad Adamo ed Eva nel paradiso, in Genesi 3:15. Porrò inimicizia tra te e la donna, porrò inimicizia tra la tua progenie e la progenie della donna. Nato da donna. Vi voglio fare osservare una cosa, una piccola parentesi, non polemica, ma mi sembra onesta. Quale onore dà il Nuovo Testamento a Maria? Certamente la onora. Vengono dette cose bellissime intorno alla madre di Gesù. La madre di Gesù viene chiamata benedetta fra tutte le donne. La madre di Gesù viene menzionata come un esempio di fede da seguire, un esempio di pietà giovanile. Oggi vorrei che tante giovani cristiane guardassero a Maria quando vanno nei negozi a comprare gli abiti, quando pensano al loro futuro, al loro matrimonio, quando pensano alla vera bellezza. Ma Maria, sebbene venga onorata per la sua sincera, vera, autentica pietà, timore di Dio, fede, non viene esaltata, non le viene attribuito il ruolo di corredentrice, porta del cielo, rifugio dei peccatori, chi più ne ha più ne metta. Qui addirittura Paolo non la menziona neanche per nome, non dice nato da Maria, sempre vergine o così o altri titoli. Nato da donna. Perché? Perché Paolo, come tutti gli autori del Nuovo Testamento, devono innalzare Dio e non l'uomo. Nessuna creatura deve essere innalzata. Quando Paolo dice nato da donna, riporta la nostra mente alla promessa che Dio ha fatto nel giardino d'Eden, verrà da una donna. E allora il nostro pensiero si ritorna subito a Dio, affinché Dio sia glorificato, perché ha mantenuto le sue promesse. È stata Maria, potrebbe essere qualcun'altra. L'importante è che Dio è fedele. Questo è il senso. E poi l'ultima cosa che queste parole insegnano è che Gesù Cristo è il nostro sostituto. Nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge, significa letteralmente che Gesù fu sottoposto agli obblighi della legge e che li adempì tutti perfettamente, al posto di coloro che non avevano né saputo né voluto né potuto farlo, di noi tutti, comprando la nostra libertà, per riscattare. Il riscatto è il prezzo che veniva pagato per liberare i prigionieri, per riscattare quelli che erano sotto la legge, per guadagnare così la nostra libertà. Lui si lasciò legare affinché noi fossimo sciolti. Lui portò il giogo pesante per darcene uno leggero. Gesù soffrì la maledizione affinché noi fossimo benedetti, e venne abbandonato nonostante fosse amato come figlio, affinché noi fossimo accolti nonostante fossimo stranieri ed estranei. Guardando a Lui alla croce, vediamo noi stessi. Guardando a Lui nella gloria, vediamo noi stessi in Lui. La pienezza del tempo. Grazie all'opera e alla persona di Cristo, per la sua infinita misericordia, la nostra condizione è cambiata. Non siamo più sotto tutori. Non siamo più sotto gli elementi del mondo. Siamo nella libertà, nella maggiore età. Siamo in una nuova dimensione, siamo figli di Dio. Non vogliamo ringraziare il Signore per questo? Che grande messaggio, che grande liberazione. Cosa significa essere figli di Dio? Lo vedremo con l'aiuto del Signore domenica prossima, ma questa mattina voglio concludere con due parole di applicazione. E la prima è: per chi non è in Cristo, per chi non è ancora nella fede, per chi non ha fatto professione pubblica di fede, ma più che questo, più che per chi non ha fatto professione pubblica o non è unito a un corpo, a una chiesa, non ha fatto il battesimo, questa mattina ciascuno dovrebbe pensare: sono in Cristo perché ho riposto la mia fiducia in Lui o no? Se tu non sei in Cristo, considera la tua condizione. Secondo quanto abbiamo letto, Paolo ti descrive come uno schiavo, una schiava, sotto tutori, senza alcun possesso, in una condizione di immaturità, prigioniero, prigioniera di filosofie errate, di visioni del mondo distorte, e se sei religioso o religiosa, perfino di una religione impotente a farti alcun bene. E questo non è ancora abbastanza, perché qui Paolo parla soltanto dell'aspetto giuridico dei figli di Dio. Ma c'è anche ci sono anche altre cose che riguardano la condizione di coloro che non sono in Cristo, che lui menziona altrove. Efesini 2 dice: noi eravamo nei falli e nei peccati morti, seguivamo l'andazzo del mondo, seguivamo il principe della potenza dell'aria, che opera negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della carne, ubbidendo alle voglie della carne, dei nostri pensieri, ed eravamo figli d'ira come gli altri. Se vivi nei tuoi peccati, se non sei in Cristo, sei un figlio d'ira, sei una figlia d'ira. L'ira di Dio rimane su di te se non credi in Cristo. Gesù l'ha detto: chi crede in me è salvato, ha la vita eterna, ma chi non crede, l'ira di Dio rimane su di lui. Sei, c'è un'immagine che è certamente antipatica, ma come il grande predicatore Jonathan Edwards descrisse gli uomini si trovano a camminare sul bordo di un abisso, sospesi nelle mani di un Dio che è adirato verso di loro. Questa è la condizione dell'umanità. Altro che ricchi, altro che forti. Questo dice la Scrittura: se non sei in Cristo, sei in questa condizione. E allora considera la tua condizione e ascolta il mio consiglio. Per questo sei qui. Per questo siamo qui. Per andare a Cristo. Per andare a Lui. La realtà dell'inferno è antipatica, ma è terribilmente vera. Gesù ha parlato più dell'inferno che del paradiso. In questi giorni sono stato in un funerale, un prete ha parlato dell'inferno e ha detto: vabbè, però all'inferno ci andranno proprio quelli cattivi, cattivi, cattivi. Non è così. Non è così. All'inferno ci andranno molte persone che penseranno di essere stati dei benefattori dell'umanità. Però sono empi nel cuore. Non è mia abitudine parlare male delle autorità, ma in questi giorni io sono stato scandalizzato nel vedere come il primo ministro della nostra nazione possa impunemente bestemmiare per scherzo. No, non voglio giudicare il suo operato. Ci dicono sempre che i giornali ci fanno vedere le cose che non sono, e potrebbe essere che sia così. Solo la storia darà la sentenza. Ma chiunque, presidente del Consiglio o ultimo barbone che sia, si permette di scherzare col nome di Dio, può vantare grandi cose. Per lui è riservato l'inferno. Che Dio ci riempia del suo sacro timore. Contempla Cristo, la sua divinità, contemplalo nella sua umanità, contemplalo nel fatto che sebbene egli fosse Dio, creatore di tutte le cose, creatore degli uomini, si è abbassato fino a venire nel mondo per compiere la missione che il Padre gli ha affidato, per sostituirsi e prendere il posto tuo e mio, che lo abbiamo bestemmiato e lo abbiamo rifiutato lì alla croce. E per i credenti questa parola ha una grande applicazione, e voglio concludere con due brani molto brevi del libro Il beneficio di Cristo, che sono una perla di incoraggiamento per noi tutti. Abbracciamo, fratelli dilettissimi, la giustizia del nostro Gesù Cristo. Facciamo la nostra per mezzo della fede. Teniamo per fermo di essere giusti, non per le opere nostre, ma per i meriti di Cristo. E viviamo allegri, e sicuri che la giustizia di Cristo annichila, distrugge tutte le nostre ingiustizie e ci fa buoni e giusti e santi nel cospetto di Dio, il quale, quando ci vede incorporati nel suo figliuolo per la fede, non ci considera più come figlioli di Adamo, ma come figlioli suoi, e ci fa eredi con il suo legittimo figliuolo di tutte le ricchezze sue. E poi parla dello sposalizio dell'anima del peccatore con Cristo, e dice che noi abbiamo portato a Cristo una dote. Qual è la dote che abbiamo portato a Cristo? Il nostro peccato, le nostre colpe, le nostre trasgressioni. E continua dicendo: vedendo dunque Dio il suo figlio tutto imbrattato dei peccati della sua sposa, della nostra dote, ma perché era suo dilettissimo e ubbidientissimo figliuolo, lo suscitò da morte a vita, dandogli ogni potestà in cielo ed in terra, collocandolo alla sua destra. La sposa similmente dice con grandissima allegrezza: gli reami e gli imperi del mio diletto sposo sono miei. Io sono regina e imperatrice del cielo e della terra. Le ricchezze del mio marito, cioè la sua santità, la sua innocenza, la sua giustizia, la sua divinità, con tutte le sue virtù e potenze, sono le mie facoltà, e perciò sono santa, innocente, giusta e divina. Alcuna macula non è in me. Sono formosa e bella, perciò che il mio dilettissimo sposo non è maculato, ma formoso e bello, essendo tutto mio. Per conseguente tutte le sue cose sono mie, e perché quelle sono sante e pure, io divento santa e pura. Questo è il beneficio di Cristo, e questo è ciò che Dio si è compiaciuto di fare e si compiace di fare in tutti coloro che vanno a Lui con fede. Chiniamo il capo. Signore, non ci stancheremo mai di ripetere che noi siamo salvati per grazia soltanto, mediante la sola fede, in virtù del solo Cristo, affinché a te soltanto sia la gloria. Ma ti vogliamo chiedere che tu susciti in noi un amore più ardente e una gratitudine più forte nei tuoi confronti, che ci porti ad apprezzare con maggiore realtà e più consapevolmente che siamo stati liberati da visioni del mondo, filosofie, religioni, superstizioni umane, per entrare in una nuova dimensione di libertà, che tu sei un Dio fedele, che tu hai fatto tutto per noi. Oh, aiutaci a umiliarci al tuo cospetto, a buttarci tra le braccia di un Salvatore potente, buttarci ai piedi della croce e confidare fino alla morte che la potenza e la grazia e l'efficacia del suo sacrificio sono sufficienti per coprire gli infiniti nostri peccati. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.